il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Diciamole la verità.
Ah, Cicina mia, ma sei fissato con questa verità? Ogni cosa, diciamo la verità. Tutte le volte fai sentire il nastro. E tu mi devi dare una mano, scusa. Se ti vuoi accattivare la simpatia di mia moglie e trovare questo benedetto posto da direttrice, la devi assecondare, ragazza.
Allora comanda lei.
No, chi te l'ha detta a te che comanda lei? Assolutamente, anzi, proprio per niente. Solamente che lei...
decide tutto!
Ah, ma allora tu lo fai apposta a intervenire sempre quando non devi intervenire. Io ti spezzo le ossa a te, ti spezzo.
Ma onorevole...
Immagino che qualcuno di voi avrà pensato, ah, finalmente, la registrazione inedita che ieri non è stata trasmessa da Bianca Berlinguer ci fa sentire oggi Melog. Sentiamo la voce della moglie, dell'amante, dell'onorevole, in una situazione di registrazioni. No, niente di tutto questo. Non mi interessa parlare di politica, non mi interessa di parlare di gossip istituzionale, mi interessa parlare di commedia, che poi alla fine... i margini sono molto ristretti se vogliamo fare una classificazione in termini di genere. L'onorevole con l'amante sotto il letto è un film dell'81 con Lino Banfi, c'è anche Alvaro Vitali in forma smagliante, e di questo oggi parleremo. Parleremo di quanto alcuni moti che sembrano irrazionali, imprevisti, mai visto nella politica italiana un caso come questo, l'hanno detto tutti i più illustri commentatori, parlando dell'arcinoto caso del nostro ex ministro della cultura, ma in realtà avevamo già visto tutto, bastava andare al cinema, nel cinema giusto, nel momento giusto, con i popcorn giusti. Io questi film li sono tutti visti in un periodo in cui facevo il militare. Mi ricordo il primo film che vidi durante il mio CAR in Liguria è quando andai da Savona fino a Genova con i capelli rapati a zero, con il gelo nelle ossa, vestito come un buffone che bisognava uscire in divisa. Andai in un cinema a Pidocchietto di Genova e scelsi un film Moglie in bianco, amante a peperoncino. Cosa feci durante la proiezione? Piansi per tutto il tempo. Dissi: come mi sono ridotto, guarda, questo è l'unico mio momento di relax. Giuseppe Sansonna, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Giuseppe Sansonna naturalmente mi aiuta in questo mio itinerare attraverso la commedia italiana, ma non soltanto la commedia, anche film di spessore con registi impegnati che raccontano quello che è il legame indissolubile tra politica, intrallazzo, sesso, apparenza di buone intenzioni o di parvenze familiari integerrime. Lo faremo con Sansonna, che ricordo che oltre ad essere una nostra scoperta, un nostro ospite ormai da millenni, è un regista, documentarista, un saggista, cito tra i suoi documentari l'impareggiabile e indimenticabile Perugia, città della domenica, in cui
tu sei il protagonista,
beh, sì, per forza, certo. Tracce di bene, poi Cuban Hamlet, la storia di Thomas Milan. Ha scritto un libro, vari libri, tra cui Hollywood sul Tevere, Minimum Fast, che presentammo, sono passati 8 anni.
Sì, sono passati 8 anni.
Cioè io fa 8 anni, cioè sarò un vecchio col catetere.
Tu sei immortale.
E 8 anni fa con te, con Flavio Bucci, ancora vivo, sì, e lucido, sì, parzialmente, presentammo questo libro.
Come no?
Allora, Giuseppe Sansonna, tu mi hai istigato in questa carrellata, tu adesso cominci a darci qualche margine. Qualcuno ha citato Lino Banfi a proposito del fatto San Giuliano, mi sembra fu proprio Travaglio, che ovviamente ha una sua cultura di subcinematografia. Ecco, vediamo, parliamo come la vede come la commedia l'ha vista dell'81, quello che oggi risponde a una realtà dei fatti in tutti talk più importanti televisivi.
Come dicevi, la realtà copia il cinema, prende anche questi corpi, il corpo di Banfi col riporto a lunga gittata, la sua frenesia, quel potere sempre legato anche a un mondo vaticano, al mondo ecclesiastico, quindi un moralismo di facciata, e poi il magnifico corpo di Janet Egan, che guarda caso qui fa la sessuologa, la professoressa di scienze naturali, che cerca un posto da direttrice a Roma.
E quindi... però se ci pensi bene, noi abbiamo nella realtà un'esperta in chirurgia estetica, no, capito? Certo, certo. Che cerca un posto di direttrice a Roma.
C'è una mappatura in questo cinema in cui c'era già tutto, è tu sei Tian, è il reale, è solo copiato pedissequamente, se vuoi. Quindi questo è accaduto.
Allora, intanto io dico a chi ci ascolta, che ancora una volta lo dico, sembrerò ridicolo forse, il numero lo sapete, 800240024, io in questi giorni sono molto colpito dal silenzio degli innocenti, cioè gli ascoltatori o stanno ancora in vacanza o pensano che ancora vadano le repliche o non hanno più voglia di partecipare, ma questo risolve ogni problema, nel senso ci facciamo trasmissioni soltanto di nostre chiacchiere. Però se volete portare un contributo, avete dei ricordi, delle rimembranze, degli autoerotismi repressi di fronte a dei momenti illuminanti che vi ricordano l'attualità o vi hanno dato dei premonizioni sull'attualità, chiamate. Noi parliamo di B-movie almeno in questo momento.
Chi era quella, tua moglie?
No, è una pazza che gira dentro casa.
Sicuro?
No, non è mia moglie, scherziamo.
Ma se sono 15 anni che sei sposato.
Ti dico, è mia moglie. Che?
Ascolta.
Che sentiamo, la mosca adesso?
Che era, succhimi l'orecchio, che mi piace.
E chi è questo burino?
Tu?
Vado bene come sono rapato, succhimi tu.
Svegli! Ma che sei pazzo? Che mi vuoi rovinare a me? Allora, quella volta a Milano ha registrato tutto?
Sì, e ne ho tante copie.
Ma allora è un ricatto questo?
Diciamo così.
Ma non mi ama a me?
Mi sei simpatico.
Ah, che?
Beh, io a Milano non conoscevo nessuno e quando tu sei venuto in visita ufficiale alla scuola mi hai fatto tenerezza e così siamo finiti a letto.
Io penso che i punti in comune con l'attualità la vedono gli ascoltatori, possono riferircene. Un onorevole, diciamo, dall'aspetto, Vino Banfi fa questo, fa il comico, adesso sì, non sì. Voglio fare parellini, però diciamo non, la cui prestanza virile non è proprio l'elemento che lo contraddistinga meglio. Trovo una persona dalla callidità sicuramente spiccata, dalla capacità di gestire le debolezze maschili spiccate. C'è di mezzo una moglie, c'è di mezzo delle registrazioni.
Esattamente, sì. Quindi strumenti analogici, tra l'altro la moglie è la virago Marisa Merlini, in positiva, molto irruenta, che gestisce la vita, che a sua volta ha un amante. Quindi sì, queste dinamiche sono quelle che sono queste transazioni in cui in realtà poi non gode nessuno, perché ognuno cerca la propria frustrazione. Questo è interessante, perché uno cerca un posto, una nomina, qualcosa, e poi non lo ottiene. Il sesso non è mai dato perché ci sia una reale attrazione fisica, quindi è come diceva Klossowski, la moneta vivente, la frustrazione è di entrambi di fatto, e questo c'era.
Senti, Alvaro Vitale che parte aveva? Un portaborse? Cosa
sì,
fa?
Un portaborse straordinario, con il suo volto tapiraceo, è sempre quella voce stridula, destinato
alle il suo ufficio stampa, il suo portavoce, sì, dell'onorevole, che è Alvaro Vitali, che mi fermo con le analogie, però diciamo rappresenta comunque l'idea del portavoce che sta alle spalle.
Sono corpi di un'antropologia che sono puro tessuto italiano, sono come degli archetipi immarcescibili che slittano fra realtà e schermo, piccolo schermo, e sono ancora vivi.
La chiave essenziale delle nostre radici per Bori dobbiamo andare a cercare in questi film. È inutile che vanno a scavare nelle catacombe o cercano le vestigia del passato, suonano il flauto di Pan per evocare gli antichi dei. Basta vedere Lino Banfi e Alvaro Vitali, è perfetto.
Sì.
Allora noi facciamo adesso un passo avanti e entriamo in un'area più conosciuta, perché adesso abbiamo toccato un film che era relegato alla dannazione degli spettatori di un film. Infatti io ricordo che si andavano a vedere da militari, andavano a vedere da ragazze, andavano a vedere come non esisteva ancora la diffusione televisiva del film in quegli anni, e questi non erano film che passavano allora in televisione, passavano molto dopo. Questi film li abbiamo trovati tutti gratis, gratuitamente, per intero su YouTube. Quindi sono film che ormai sono carne commestibile per tutti e sono il tessuto connettivo della nostra italianità. Quello che è diventato attraverso un'infinità di migrazioni, incroci, calchi culturali, sovrapposizioni. Questo siamo, facciamoci pace. È la dimostrazione del fatto che stiamo vivendo un'attualità, qualcosa che avevano immaginato gli autori di questi film, che hanno considerato i film di serie B, fatti per i ragazzi, fatti per un pubblico dal palato facile.
Anche inconsciamente, evidentemente, queste dinamiche viste in un cinema tanto popolare sono passate come una pedagogia, no? Quella famosa pedagogia che cercava il neorealismo è passata attraverso questi film. Come si fa? Come ci si comporta? Ecco qua.
Allora, in un film molto più noto, che è il film di Luigi Zampa, che tutti conoscono, Il Vigile, l'episodio in cui Alberto Sordi finalmente ottiene la divisa da vigile, l'incarico da vigile, e si trasforma come fosse Superman rispetto a Clark Kent, uno sfigato che tutti scialle pernacchi lo prendo per il culo, smette la divisa da vigile e diventa un supereroe. E ha un incontro una volta con, ligissimo naturalmente, con il sindaco del paese, anche qui c'è di mezzo la politica, che attraversava a una velocità, mi sembra, superiore del dovuto, la famosa curva della morte, e quindi gli fa la contravvenzione. Il problema è che il sindaco non era solo.
Il sindaco stava andando a casa dell'amante, un magnifico Vittorio De Sica. Ecco, questi erano altri corpi, c'era la grandezza nobile, la sontuosità e la voce magnifica di Vittorio De Sica. Cioè, il potere non era ancora grottesco nella sua rappresentazione, era sempre già infido, furbo e doppio giochista, però aveva quell'aria ancora nobile, per quanto decaduta, tipica di Vittorio De Sica, mentre c'era la stolidità ottusa di un magnifico Sordi che interpreta ovviamente lo stupido, e quindi si crea questo cortocircuito.
Sentiamolo, così a molti rievocherà momenti inenarrabili dell'attualità.
C'è uno che chiede del signor sindaco.
Chi è?
È uno in divisa.
Un poliziotto?
Sì.
Ma il sindaco dov'è?
Si è chiuso in salottino.
Niente paura, signora, poliziotto municipale della strada.
Ma chiuda la porta.
Oh, pardon. Ah, scusi signora, forse mi sono sbagliato, ma credevo di trovare qui il signor sindaco.
Il signor sindaco in casa mia? Che cosa le fa pensare che sia qui?
Signora, siccome l'ho seguito per la strada provinciale, poi l'ho visto imboccare questa stradina, credevo fosse entrato qui.
Ma lei l'ha visto entrare in questa casa?
Beh, no. Ho visto però due manine che tiravano giù la sala cinesca.
Sei certo che non sia tua moglie che te l'ha messo alle calcagna?
Ma che? Ma ha inseguito per farmi una multa. Pensa a me, che sono il sindaco.
Lascio ai colleghi che maggiormente si intendono delle trame di palazzo le analogie con le notizie dell'ultima ora, le diffidenze nei confronti dei corpi di polizia che, svolgendo il loro compito, potrebbero mettere il naso in cose che non vanno messe. Sentiamo un attimo Dario da Bologna, primo ascoltatore. Dario, buongiorno.
Buongiorno, grazie intanto.
Primo allora, ascoltatore io... della stagione, Dario, le farò un monumento, la terrò per tutta la puntata, come ieri la Berlinguer ha tenuto la nonna che fa i biscotti per non sapere che dire. Benissimo, sentiamo.
Addirittura un quadrone, no. Io volevo intervenire intanto perché l'argomento mi interessava tantissimo, perché soprattutto sulla commedia sexy all'italiana, perché nella filmografia in generale, che io nelle filmografie di tanti registi noti come Lucio Fulci, Sergio Martino, tutto quanto, c'è un film che a me mi ha sempre sorpreso tantissimo, il rapporto politica, sesso e intrallate, ecco, diciamo, che è All'onorevole piacciono le donne, che è un film... Io non so se lo conoscete come film, però...
Allora, guardi, la sorprenderò. Mentre chi sta alla console e segue da Milano velocemente percorre la nostra scaletta e va alla clip All'onorevole piaccio le donne, Lucio Fulci, lo facciamo sentire. Se dalla regia sono pronti, mi piacerebbe fare questo coup de théâtre e dare la clip che viene fra altre due clip dopo quelle che abbiamo già mandato. E possiamo mandarla?
Ho speso tutta una vita per arrivare dove sono arrivato. E adesso?
Scusa, Giaci, non è per sapere affari tuoi. Ma perché non ti sei mai sposato? Gira perfino la voce che sei ancora vergine.
Per me la politica è come un sacerdozio. Ogni uomo di Stato dovrebbe fare come me. Votarsi, anima e corpo.
Ma tu guarda le fregnacce che mi tocca sentire. Ma come? Io mi sto battendo per l'abolizione del celibato ecclesiastico e tu vorresti istituire il celibato politico. Tu sei malato.
Forse, ma guarirò. È questione di volontà.
Ma quale volontà, Giaci? A te ti serve un medico, uno specialista.
Ma che stai dicendo? Sei pazzo, nella mia posizione.
E se poi si viene a sapere?
No, sparisci per un paio di giorni. Dici che vai in ritiro spirituale.
Allora, prima Giuseppe Sansonna contestualizza, poi sentiamo Dario da Bologna, che è un cultore di B-movie, mi sembra aver capito, ci dà anche il suo giudizio.
All'onorevole piacciono le donne nonostante le apparenze, purché la nazione non lo sappia. 1971.
Questo è il titolo completo. Il
titolo completo, Lucio Fulci. C'è un Lando Buzzanca che insolitamente è casto, è ispirato a Emilio Colombo, capelli ravviati all'indietro, democristiano, occhiali, candidato.
Quindi c'era, diciamo, un sottotesto che non gli piacessero le donne.
E lui era stato educato in maniera ecclesiastica a non toccare, a odiare le donne. E a un certo punto la mano, come nel racconto di Nerval, la mano fatata parte e va sui glutei delle donne. Torna il merlo maschio che palpita comunque nel corpo di Lando Buzzanca, si muove e quindi gli crea questo imbarazzo.
Era stato ingabbiato, diciamo, in quel rigido recinto di pudicizia, esce fuori e comincia a tastare il culo.
E comincia a tastare creando imbarazzo nei suoi potenti sponsor che sono i vescovi, che è la mafia collusa, vescovi e mafia, Vaticano, tutti collusi, quindi sì che è un misto fra erotismo.
Questo con cui parla è un prelato, immagino.
È un prelato, sì, sì, che è un suo amico, è un prelato che nota questa sua nuova aberrazione ed è preoccupato come tutti. Quindi questo è il lato interessante che creò sconcerto, fu sequestrato il film per un mese, lo videro al Viminale tutto il gota della DC. Pare che Fanfani e Andreotti si scompisciassero dalle risate della televisione e poi lo liberarono con molti tagli politici, però rimaneva il sottotesto erotico, perché poi, guarda caso, ancora una volta la realtà viene poi recluso in un convento per migliorare, appunto per tornare, per essere di nuovo redento, rimesso a posto e riportato al Quirinale.
Qui ritorniamo però a Todomodo, di cui parleremo dopo. Allora, Dario da Bologna, la mia minaccia aveva un senso, resti lì, non si muova, perché mandiamo le informazioni della borsa, poi continuo con lei.
Cosa devo fare io adesso?
Stare calma, ora vedo e dico. Fa male?
Nein, ma io sento me tutti i brividi.
Com'è successo?
Mentre noi metteva lui in letto, lui sembrava dormire come bambino. Poi zac.
Zac? Lui è incollato. È molto robusto questo uomo. Ah, è tutta colpa mia. Dovevo prevedere questo. Ma ormai meglio lui dormire tranquillamente.
Come? Scusi padre, sua Patrizia deve stare così tutta la notte?
Yeah.
No, questa dobbiamo spiegarla perché non è così palese. Lui incullato vuol dire che lui è andato a fare il ritiro spirituale.
Non fare troppi lapsus in... lui allora Puppis alias Lando Buzzanche, che appunto è questa figura ispirata all'onorevole Colombo.
Tra l'altro, scusa, poi chiudo parentesi, tu nota che nell'anno 1981
71
un regista aveva il coraggio di fare un film in cui si rideva il presidente del Consiglio, che allora era Emilio Colombo, giocando sulla sua non eccezionale passione per le donne, al contrario, dicendo che era un blocco semplicemente, ma in realtà era un'altra persona. Oggi sarebbe qualcuno capace di fare una cosa del genere in un film?
Non credo, perché all'epoca poi c'erano delle voci discordanti, c'era un PC al 30%, c'erano tanti dinamiche completamente diverse, quindi questo accadeva, no?
Con questo Puppis Colombo va a fare il ritiro spirituale.
Cercano di ridire perché gli è partita la mano va sui gluti femminili nonostante la sua repressione da giovanile, e quindi
cerca di scatta
questa mano sulle natiche. Allora lo portano in convento, e in convento il merlo maschio che è dentro Lando Buzzanca crea sfracelli sulle povere suore che perdono la...
E si attacca al culo di una suora.
Sì, è incollato, appunto, questo accade. Allora arriva l'abate e cerca di svincolarlo, di ripristinare una situazione più sana. Più sana. Incollato, parla di colla.
No, però c'è un accento tedesco.
L'accento tedesco poi che può creare, l'inciampo linguistico, però tutto rimane nella norma, nel canone.
Allora, Dario da Bologna, ti abbiamo, penso, riempito di nozioni, aggiungi la tua, visto che sei tu che ci hai portato su questo territorio scivoloso nel quale saremmo entrati con maggiore discrezione se tu non ci avessi provocato.
Ma io penso che Buzzanca, con questo film, anche come interprete, penso sia in assoluto, come avevate detto voi, la raffigurazione, diciamo, come satira della DC dell'epoca, ma soprattutto io quello che vedo sempre in Buzzanca
era il presidente del Consiglio, ragazzi, in tempo di monocolore democristiano era 100 volte quello che oggi è un presidente del Consiglio come potere, era assoluto.
Infatti, cioè, nel senso, questo film, tra l'altro, nel senso, è stato anche, come era stato detto in trasmissione, è stato addirittura boicottato, è stato censurato. C'è una scena poi fortissima in cui io ce l'ho in mente proprio il sogno erotico dell'onorevole Puppis, dove appunto si mette in fila praticamente una serie di donne tutte nude, e dove cioè Puppis che proprio tocca proprio i deritani di queste persone a modo di selezionarle, cioè nel senso è uno sbeffeggio proprio molto forte. Io penso che in assoluto negli anni 70 io ho pensato a questo come film proprio iconoclasta, proprio perché insomma Buzzanca secondo me in questo era proprio un personaggio che io dico sempre, tra Tognazzi e Buzzanca forse, cioè Tognazzi era la satira dell'uomo, appunto, dell'epoca, dell'uomo tipico, insomma, italiano, erotomane, tutto quanto, però Buzzanca era proprio erotomane, non so come specificarlo, proprio molto più vivido, cioè lui proprio sì. In molti film di Buzzanca faceva vedere questo, cioè il Merlo Maschio, ad esempio, mi viene in mente, dove proprio ci sono proprio erotomanie.
Io lo preferisco nel Femminaro, che è la sua migliore rappresentazione, sì, sì, secondo sì. Era Pasquale di Bailon, protettore delle donne.
No, era un corpo fallico Buzzanca, questa era la sua dimensione. Tra l'altro questo film è tremendo nella sua potenza, perché c'è Lionel Stender che fa questo vescovo colluso con la mafia
tedesco, poi perché?
No, quello non è
quello è
proprio siciliano, un vescovo siciliano colluso con la mafia, potente in Vaticano, che fa diventare corpi di cera tutti gli oppositori politici e non, quindi diventano dei santi, finiscono in chiesa come dei martiri, la gente,
cioè li fa ammazzare e poi li mette sotto gli altari.
Questo è il gore di Fulci, che si inserisce con l'erotismo.
Allora facciamo un passo avanti, perché sennò è bellissimo, ci fermiamo soltanto Paolo Bonolis, che tutti lo immaginano oggi semplicemente come arbitro di spettacoli televisivi, ha fatto un film in cui, devo dire, assieme alla Santarelli, in cui c'è, cioè, anche lo stesso personaggio, il luogo letterario dell'onorevole legato alle donne, commedia sexy.
Avanti.
Buonasera. Posso salutare la nuova stella del teatro italiano?
Buonasera, onorevole. Mi scusi se sono ancora con gli abiti di scena.
Ma si figuri, tranquilla. Complimenti. Brava. Bella pupazzona mia, via qua. Fammi fa un giro.
Senti, amore.
Sì?
Senti, noi andiamo a festeggiare con tutta la compagnia. Sì. Perché non vieni con noi? Dai, ti prego.
Perché vengo? Perché non vengo? So come moglie, perché non vengo? C'ho la scimmia sulla spalla. Che... sì, e dai.
Uffi.
Uffi di mamme. Io sono un uomo felicemente sposato, intesi? Che?
Cos'è che mi ha detto oggi il premier?
Caro Massimo, oggi se vuoi fare una buona legge sulla famiglia devi essere un gran bottaniere.
Qua sono cambiate le epoche rispetto al film di Fulci. Intanto io saluto e ringrazio Dario da Bologna, che ci ha dato uno spunto favoloso. Bonolis fa già una seconda generazione di onorevoli, diciamo in qualche maniera afficati, diciamolo così, è il termine tecnico più diciamo calzante, legato al mondo dello spettacolo. Cioè la moneta di scambio per il tour per mercimonio dell'intima d'azione è un posto in una televisione, nel cinema, insomma farò di te una star.
Però Bonolis si porta nel suo corpo di presentatore darwiniano, porta la ravviatura all'indietro, gli occhiali appunto alla Colombo, e imita tragicamente, in qualche modo anche efficacemente, Sordi con tutte le sue frenesie, cioè, e questo è il suo modo di recitare. Effettivamente il contesto televisivo, il collocare la bellezza di turno all'interno, la transazione avviene su quei termini, cioè deve collocarla in televisione, c'è sempre una moglie, c'è sempre una doppia morale, c'è sempre anche una vicinanza a un mondo ecclesiastico, questo è un po', i canoni ritornano, anche se siamo nel 2006, il film si chiama Commedia Sexy di Alessandro Dalatri.
Sì, in questa ultima fase dell'attualità devo dire l'ingerenza ecclesiastica è latitante, a me non è così palese, non si vede, è ormai proprio soltanto crapula dei sensi e potere, soltanto questo, magari forse viene fuori. Allora andiamo avanti, adesso entriamo diciamo in una fase più aulica, sempre in cui il tema viene declinato in maniera diversa, ma è sempre quello, è il potere politico estremamente sensibile. Non voglio dire al fascino femminile, io per fascino intendo tutt'altra cosa. È sensibile all'offerta carnale data in cambio comunque di qualcosa, perché uno dovrebbe darla gratis a un essere mostruoso se non perché abbia potere.
Santino, sono io. L'assegno che mi hai fatto è scoperto. E comunque 10.000 euro non mi bastano per... Stai zitto, Santino, devi stare zitto, stronzo. Ne voglio 40.000, altrimenti vado dritta da tua moglie. E un'altra cosa, domani capisco se sono rimasta incinta. E se è così, preparati, perché te la devi vendere quella bella casettina a Piazza di Spagna. Stammi bene.
Ah, qua è Sorrentino.
Sì, il film è Loro, del 2018. faccio una piccolissima nota rispetto alla potenza del cinema di cui parliamo, quello degli anni 70-80. Quando è arrivato Berlusconi, al di là di tutte le milioni,
ha cambiato tutti i paradigmi, certo.
Il cinema vero lo ha fatto lui, cioè, e ha soppiantato completamente anche il cinema stesso, cioè, quindi questo film, pur di un grandissimo,
è andato oltre la rappresentazione, possibile,
certo, era intoccabile dalla rappresentazione, per quanto siano straordinari Servillo e Sorrentino, uno regista e l'altro interprete. Comunque questo film è più interessante quando poi tocca questo mondo, questa corte di Berlusconis, con le loro transazioni, appunto, con le loro dinamiche interne, col disperato tentativo.
Non a caso il film su Berlusconi di Sorrentino in Italia non è distribuito.
Eh sì, è rimasto un po' sotto traccia.
Cioè non lo può vedere, nelle piattaforme non è andato, non si sa che fine abbia fatto.
Però lo può vedere così, online, ovunque in realtà, sì. Perché appunto anche in quello accade oggi, insomma.
Allora, in questo caso riemerge una sorta di ricatto in cambio di denaro. Con il più terribile e più turpe dei ricatti mi ha messo incinta. Altra cosa ricorrente nei gossip, nei sottoboschi, nel non detto, via dicendo. L'onorevole si inguaia veramente quando feconda.
Onora la famiglia, sì, quando crea un'altra famiglia.
Crea un'altra famiglia. Sì, che non capisco perché gli onorevoli non si mettano al preservativo, o perlomeno non si assicurino delle necessarie.
La contraccezione, insomma, è sacrilega, forse. Vai a sapere.
No, cioè. Perché se la vuole godere fino in fondo la spocchia del possesso totale, perché lui dovrebbe mettere un baluardo alla sua incontinenza.
Lo ius prima nocti.
Sì, totale, adesso un'effrazione totale. Allora, siamo arrivati alle informazioni della borsa, ci fermiamo un istante.
Melog.
Ma sei cupissimo? Qui non c'entra la politica, qui c'è di mezzo la figa.
Tamara Morra, la conosci?
Hai vista?
Bella donna.
Me lo ricordo perché una volta Galbiati usò una frase che trovai disdicevole, disse: è la mia puttana.
È anche la mia. Ma adesso mi ricatta, capisci? Io sono terrorizzato, Silvio, terrorizzato. Vedo già la mia brillante reputazione distrutta in un attimo.
Beh, evidentemente siamo di fronte a un poco di buono.
E questo è il mio problema, sai? Io mi innamoro solo delle troie.
Lo sai perché, Santino? Perché anche te sei una troia.
Beh, qua il linguaggio è molto esplicito, ma lo stesso linguaggio che ha usato Vittorio Feltri in un talk ieri, è stato cacciato. Ha detto: lei mi capota dirmi, ho portato la mia. È lo stesso termine al programma di Parenzo in televisione, se n'è andato poi arrabbiato. Questo è il linguaggio truce, quello come si immagina che poi parlino tra loro gli uomini di potere quando parlano, diciamo, delle loro predilette e anche delle loro torturatrici, delle loro mistress alla fine, in questo caso.
C'è la dimensione del terrore anche che serpeggia nella conversazione, adesso c'è la paura, dopo l'atto subentra un po' di paura. Il contesto è la Costa Smeralda, c'è Servillo che fa Berlusconi magnificamente, e di fronte a un ministro con la voce flautata che scrive poesie.
Potrebbe essere Bondi forse, ma non, chissà, non corrisponde
poesie,
molto.
Poesie, flautato. Sì.
Che prima lo tradisce, poi
lo pugnala alle spalle. E quindi, però la transazione appunto viene descritta in questi termini di azione e poi timore, poi postumo, quando tutto è accaduto.
È il rimorso che viene dopo aver compiuto l'effrazione. Sai, ma alla fine sono bambini che rubano la marmellata. C'è sempre forse una mamma che li guarda, li sorveglia.
Una moglie che li bacchetterà.
Che li pupisce, che in questo caso è la moglie, la moglie.
Certo.
Scusa, io a proposito, prima ho detto un'inesattezza, ho detto che mancava nell'ultima vicenda che ha appassionato il mondo della nostra politica, legata appunto al gossip, alle vicende sentimentali, mancava l'aspetto ecclesiale. No, non manca, è vero. Le notizie di San Giuliano che va al ritiro dai frati di Greccio con la moglie a pregare per salvare il matrimonio non possono che ricordare un colosso fondamentale, una pietra miliare del cinema che racconta la politica.
È verissimo, tra l'altro fra poco sentiremo un film che è Todo Modo, in cui ci sono dei calchi di cadaveri che
ricordano, è un ritiro spirituale.
Un ritiro spirituale, e ci sono calchi di cadaveri che ricordano anche i corpi pompeiani, quindi comunque ci sono altre tracce di quello che il reale ci suggerisce, insomma.
No, sentiamo Todo Modo di Petri del 76.
Ho avuto un incontro con l'ambasciatore olandese, vero? Ho sognato.
Cosa?
Sogno così, ad occhi aperti, desideri, di stupro anche, passivo, capisci?
Atti?
Nessuno, come in politica. Sogno anche lì di prendere delle decisioni. La riforma sanitaria, medicine gratis per tutti, per esempio.
E allora?
E allora tu sai quanto mi sta a cuore questa riforma, è vero? Ma non riesco a vararla.
È il film di una bellezza tragica, di una profondità. Descriviamo un racconto, non ho detto tutti lo sappiano, non lo ricordo. È un ritiro spirituale in cui vanno questi uomini della DC. Perché i ritiri allora, diciamo, la scuola politica, la scuola di partito aveva questa forte componente, diciamo, ecclesiale.
Sì, è tratto da Sciascia, Todomodo e Elio Petri, anno 76, si ritirano in questo eremo albergo sotterraneo e fanno gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio e di Loyola. Si fustigano, si comprimono, puniscono tutta la loro corruzione.
Uno muore anche a un certo
punto. Sì, no, c'è una serie di delitti che vengono commessi, poi si scoprirà, si fa un po' uno spoiler, che...
lo sanno tutti ormai.
Volonté fa un Moro, tanto siamo nel 76, tre anni prima della tragica morte di Moro, un Moro noschesiano, estremo.
Finché quasi contiene una profezia, perché...
Una oscura profezia, perché Moro sta portando, come una sorta di pifferaio di Hamlin, tutta la DC a scomparire per estirpare il cancro dall'Italia. Fondamentalmente questa è l'intenzione di Moro, che uccide tutti e alla fine fa uccidere profeticamente, si fa uccidere da Franco Citti, dal suo autista, mentre così sta pregando genuflesso in questo parco in cui sono giacciono morti tutti in mezzo a microfilm che li strangolano, tutti i democristiani. Ecco, questa figura melliflua che sta in queste celle monastiche e trova questo prete che Mastroianni è un Mastroianni cattivo, feroce, come mai non è stato, molto impositivo, ecco, rappresenta un contesto claustrale, angosciante e estremamente
preto. Lì l'aspetto, diciamo, della colpa carnale era molto rappresentata sia nella sua versione ortodossa sia nella sua versione dannatamente contro natura.
Certo, Ciccio Ingrassia che si fustiga come un penitente a torso nudo, che dovrebbe essere ispirato vagamente a Flaminio Piccoli, però ha queste mani lunghissime da uno sferato, questo volto blungo. È un film espressionista che attinge però anche alla commedia. Ecco, in Italia non si esce dalla farsa tragica, è una farsaccia nera. Il nostro grande cinema l'ha espresso pienamente, la nostra realtà ancora più incisivamente.
Ecco, andiamo invece all'attualità. Abbiamo esaurito le nostre clip, quindi dobbiamo fare un discorso conclusivo e finale, che è un motivo dominante di tutti i nostri incontri. Ormai quanto, 10 anni che ci sentiamo alla radio?
Più, ti dico, dal 2009.
2009? Il 2009?
Sì.
15 anni?
Sono 15 anni, sì.
Cioè io fra 15 anni sarò morto. E quindi 15 anni fa, che ancora mi sembra ieri, ero vivo, e quindi è terribile.
Siamo eterni, varremo nell'etere eterni come voci.
Sei il mio psicopompo, praticamente.
No.
Dicevo, quando si è fermato questo filone che noi abbiamo raccontato, che sempre detto, la commedia, il film considerato il minore, anche il film che ricordiamo come cosa del passato, aveva un valore di lettura implacabile, inesorabile, capillare, coraggiosa e impavida della realtà, che non avevano i documentari, le inchieste giornalistiche e via dicendo. Quando è finito secondo te questo filone? Perché adesso è totalmente assente, non esiste.
Quando è finito il cinema, cioè alla fine degli anni 70, purtroppo si interrompe il flusso di denaro che arrivava dal cinema popolare e che nutriva anche il cinema colto, una libertà mentale, una cultura generale. Arriva la televisione, arrivano le TV private, il televisivo deve ammorbidire i toni, deve normalizzare, poi appunto arriverà anche...
Oggi la cosa più coraggiosa di riflessione politica è il secondo film di Virzicu, cioè il nostalgico di Pertini, ne abbiamo parlato una puntata fa, capito?
Il punto di oggi è la macchietta.
È
oggi quelle di Todomodo non erano macchiette, erano allegorie umane profonde, tremende, che richiedevano una cultura, una riflessione, una sensibilità, un'attenzione e un tempo. Oggi hai bisogno della macchietta, hai bisogno del meme, abbiamo il cervello di un colibrì, la velocità
è... Non sarà che, diciamo, che i mezzi disintermediati di comunicazione individuali fanno sì che trasformano già in meme macchietta i personaggi che in realtà dovrebbero rappresentare le pietre miliari della storia. Quindi sono già macchiettizzati, sono già dei meme viventi, quindi che vuoi raccontare di più di quello che già fanno loro?
Così.
Allora, grazie Giuseppe Sanzonna, grazie Carlo Salvatore, Elisabetta Fusconi, Mira Lucchetti a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma. Ci siamo divertiti grazie al primo, unico, coraggioso ascoltatore che ha iniziato a chiamare. Spero sia il primo di una lunga serie. A domani.